dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 15 marzo 2021, finalmente, perché gli ads online fanno pena? Finiremo tutti in gig economy, la Tesla si guida di sola, mancano, questi e molti altri sono gli argomenti per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale, all'italiana. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, Arancione, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio rosso di Roma, Giulio Cupini.
Buongiorno. Scusate, non mi ero preparato un colore, che cosa?
Ma te l'ha detto il ministero,
io però, colore. Però sono un po' risentito con Franco, perché non hai citato le Idi di marzo, perché bello.
Le Idi di marzo, però... è vero, hai ragione, hai ragione.
Lo sai che ci tengo a queste cose,
è il tuo onomastico praticamente.
Sono lì con lo scudo e con la spada,
Grande Giulio da Roma. Oh, Giulio da Roma, è giusto.
Quando ci tiene.
Quando volete che festeggi l'onomastico. E buongiorno, bentornato anche al nostro Michele Di Maio, fuori programma.
Salve.
Cerchiamo di sollecitarti poco, almeno all'inizio, perché ti devi scaldare. Michele non doveva essere in trasmissione, ma per qualche inconveniente tecnico è scattato dalla panchina e si è buttato nella mischia.
Sempre pronto.
Per il piacere di chi ci sta ascoltando in diretta, che si è sorbita sta mezz'ora di debugging.
Di prove tecniche, va bene. Tutto perché usare il weekend per fare le prove tecniche a noi, no, non ci piace le prove
non
tecniche.
Non facciamo nomi.
Le prove tecniche mai fare nomi. Allora, cominciamo con le notizie della settimana. Il Financial Times, sia lui, si chiede, ma se Big Tech... a tutti i nostri dati, se ci profila così bene, se ci studia e sa tutto di noi e riesce anche a capire, perché gli ads fanno così pena?
Eh sì, questo era un po' un tema su cui io sono profondamente convinto che c'è un tema di grande scarsezza nella qualità della qualità pubblicitaria e soprattutto nella percezione poi concreta di come queste grandi tecnologie di trattamento di cui si parla e tanto si commenta ormai da tanti anni siano poi effettivamente rese disponibili agli advertiser. La realtà è che rispetto alla qualità che dovrebbe essere promossa, sia in termini proprio di segmentazione del pubblico, sia in termini anche di quantità di dati che dovrebbero essere disponibili all'advertiser per poter offrire una pubblicità sempre più contestuale, in realtà questa contestualità è veramente poco efficace. E quello che dice l'articolo del Financial Times è legato a una verifica nel confronto di se stessi, quindi andando a verificare sia su Google che su Facebook la qualità del proprio profilo e quindi verificando a che tipo di categorie si viene associati. Spesso sono categorie molto generiche, poco in linea in realtà con le attitudini di consumo della persona, ed effettivamente hanno dei tassi di conversione, quindi quello che poi quando tu fai una pubblicità misuri come successo di una pubblicità, quando devi vendere qualcosa e quindi devi capire, fatto 100 visualizzazioni, quante poi generano un click, un acquisto, un qualcosa, tipicamente molto bassi. E questo è tanto più vero sui social e tanto è vero ancora sui motori di ricerca.
Questo quindi... è il cappello di Giulio, consulente. Adesso togli il cappello da consulente, però e metti quello da navigatore.
Noi siamo poco bravi a farci belli, no? Siamo poco prostituti. Però mettiamoci un attimo sotto lampione e facciamoci vedere che siamo belli. Cioè, Giulio fa questo dalla mattina alla sera. Io quando scherzo e vi dico che Giulio fa le campagne di pubblicità per il Papa, è un'iperbole,
poco
forse,
ci manca.
Ma non ci manca tanto. Cioè, lui fa queste cose per roba che è del livello del Papa, poi siccome sta a Roma io lo prendo in giro a vedere il Papa. Però io non so se qui possiamo nominare, non è neanche elegante nominare i tuoi clienti qui, però Giulio lavora su aziende a livello nazionale, anzi su aziende nazionali di eccellenza internazionale, cioè marche di automobili, di bolidi da strada, che quando ti giri, che ti passi in autostrada, vroom, le guardi così, no? Quelli che, no, se vai a Monte Carlo ce n'è un frago, ecco. La pubblicità su internet per quelle robe lì le studia Giulio, per cui non è, ecco, possiamo fidarci di quello che ci dice grazie
Franco. Sì, il tema è che proprio legato agli investimenti che fanno questi grandi marchi, di cui si pensa che si possa avere accesso a queste enormi fonti di dati di cui i marchi si abbeverano e fanno delle campagne incredibilmente sofisticate, in realtà spesso non è così. E la dimostrazione, nell'articolo si cita un esperimento fatto da eBay qualche tempo fa
che ha sospeso e non hanno visto un terzo del mondo l'ha lasciati senza target, senza pubblicità, e hanno venduto uguale.
E hanno venduto uguale senza pubblicità targetizzata. E questo, devo dire, nel nostro campo abbiamo fatto dei test anche noi, soprattutto su dei giornali, quindi cercando di vedere gli incassi pubblicitari da chi pubblica pubblicità e non da chi investe in pubblicità come advertiser. Anche lì, togliendo la pubblicità contestuale, facendo un tentativo su 2 settimane di investimenti pubblicitari, togliendo qualsiasi tipo di targetizzazione, in realtà le revenue per il giornale sono anzi cresciute dell'1%, quindi rimaste stabili. Sì. Quindi la targetizzazione oggi non funziona, oggettivamente funziona poco.
Muove poco. Quando...
Non vale il premium che costa.
E non
forse.
Vale il premium che costa, assolutamente. Tant'è che
ci possono essere
un numero.
Ci possono essere magari degli ambienti in cui funziona di più, non so, quella targetizzata che ti vende Google funziona di più, quella che ti vende Facebook funziona di meno. No, è una cosa generale, secondo te.
Guarda, la pubblicità che funziona meglio è la pubblicità legata alla sponsorizzazione di un risultato di ricerca a fronte di una ricerca sul motore, perché ecco, lì tu stai cercando un prodotto e ti rispondo con un qualcosa relativo
certo,
a quello che tu stai cercando.
È la cosa più sicura, non spari a indovinare. Io però ho da profano l'impressione che certe volte la targetizzazione non muova niente. Tu dici spesso è poco azzeccata, e lo vedo anch'io che spesso raccoglie per generi troppo vaghi, ma a volte lo è troppo, e quindi fondamentalmente ti pubblicizza un prodotto che compreresti lo stesso.
Assolutamente sì.
A volte addirittura che hai già comprato. A me è capitato di comprare una cosa e di rivederla per mesi pubblicizzata, eccetera. Dico, ma l'inserzionista paga per questa cosa? Cacchio, è possibile che non abbiano capito che io ho lasciato tracce dappertutto, che ho comprato sta affare qui, mi è arrivata l'email con la conferma dell'acquisto, il corriere e tutto, e continuano a farmela vedere come se dovessero convincermi a comprarla. È assurdo.
No, considera che poi questa parte che si chiama proprio retargeting, quindi quella di dire io vedo una pubblicità, vedo un prodotto, so che tu sei interessato e quindi avendomi dimostrato già un interesse ti rincorro per proportelo da tutte le altre parti per convincerti solitamente entro 30 giorni a comprare quel prodotto, quella tecnologia là crea anche lì aziende. Criteo è un'azienda poco conosciuta, ma Criteo è il re del retargeting e fa miliardi, quotata a Londra, sono aziende molto grandi che però hanno queste capacità di profondità di retargeting molto molto basse, soprattutto legate a profondità di acquisto precedenti. E chiudo con un esempio legato a me, che per mio mestiere io lascio dati un po' ovunque, anche per testare tecnologie, per provare cose eccetera eccetera. Penso proprio con Michele su Twitter ne parlavamo qualche tempo fa, il retargeting da cui io sono più massacrato è su un resort di Alpaca. E tu dici perché? Perché sarò finito in chissà quale giro di algoritmo che mi considererà un alpaca lover. E quindi a me che diciamo
sexy
sono
alpaca.
Più sexy
sei
alpaca,
un alpachista, ok,
sono un alpachista,
alpacofilo,
quindi, un alpacofilo anche, certo.
No, il punto è che sono algoritmi che si sono provati inefficaci. Infatti uno dei grandi Eldorado per Google e per Facebook è andare a unire la pubblicità con l'acquisto finale, che spesso è slegato perché avviene su un'altra piattaforma, ed è questo il motivo per cui Facebook sta facendo la guerra ad Apple per il discorso del tracciamento, perché non riesce più, riesce ancora di meno con il nuovo sistema a provare l'efficacia della sua pubblicità.
Certo, effettivamente sì. E sono sempre di più i modi in cui cercano comunque di tracciarci per aumentare questa visibilità, questo scorcio che hanno sulle nostre vite. Una delle notizie di oggi è che Facebook traccia la nostra posizione. In realtà ne avevamo già parlato, forse come sospetto qualche tempo fa, eccetera. C'è un articolo su Forbes su una denuncia, forse c'è addirittura una causa in corso, qualcosa del genere, sul tracciamento. Insomma, tu col tuo telefonino nelle impostazioni della privacy dici che l'applicazione di Facebook non ti deve tracciare la posizione in nessun modo, che questo disabilita l'accesso dell'applicazione di Facebook al GPS, però ogni volta che tu fai l'upload di una tua foto tramite quell'applicazione o scatti una foto tramite il telefono e direttamente dentro l'app di Facebook, Facebook si becca i dati EXIF, dove tra le altre cose, no, esposizione, ora, giorno, eccetera, c'è la posizione GPS e la marca sul tuo utente, e dalle tue foto traccia una storia delle tue posizioni, anche se tu esplicitamente nelle impostazioni hai detto: non voglio che il signor Facebook tenga traccia della mia posizione.
Sì, questa cosa è, diciamo, molto indicativa anche delle metodologie utilizzate da Facebook per acquisire dati, perché lì si parla di acquisizione dei dati EXIF delle foto, e quindi anche tutta la parte, diciamo, di meta tag che vengono acquisiti e ridati in pasto direttamente su Facebook. E chiaramente questo modo così aggressivo di raccogliere dati è quello che Apple utilizza poi in maniera abbastanza spontanea per rispondere, dicendo: esattamente sono queste le pratiche che ci hanno portato a fare blocchi su tutte queste tematiche di tracciamento. Ovviamente Facebook è in una posizione di svantaggio, perché oggi parlare di qualità della pubblicità rispetto a queste tematiche così aggressive di raccolta dati non trova una corrispondenza nella realtà, e quindi l'utente in qualche modo non ha più nessun tipo di interesse a poter permettere a Facebook di avere questi comportamenti nel momento in cui emergono. E si trovano in una posizione sicuramente molto difficile.
C'è anche un attrito, secondo me, di nuovo tra progettisti dell'interfaccia utente, che quindi sono attenti all'aspetto umanistico, e ingegneri in qualche modo, nel senso che per i progettisti di Apple loro studiano l'impostazione, no? la label, l'etichetta a fianco a quel tasto che tu schiacci per disattivare la posizione, nella maniera più chiara possibile e quindi meno tecnica possibile, e quindi ti dice qualcosa come, non lo so, condividi la mia posizione con Facebook.
Certo.
Tu la disattivi e il tasto, c'è una sorta di traduzione dalla lingua degli umanisti a quella degli ingegneri, che in qualche modo cambia significato, perde una parte del significato, perché l'informazione che è trasmessa all'utente dall'etichetta è: se schiacci questo disattivi la posizione, la condivisione della posizione. Lato Facebook, ingegneri di Facebook, il segnale che invece ricevono dalla pressione del tasto è: ti ho disattivato la lettura della posizione GPS del telefono, che sono due cose diverse, perché l'ingegnere GPS dice: benissimo, tu mi hai detto che non mi dai le posizioni GPS, ma io posso leggerle dalle foto, no? Non è arrivato un segnale chiaro all'ingegnere che ho scritto: l'utente, certo, non vuole che tu abbia niente a che fare con la sua posizione, non provare a copiarla, a prendere in nessun modo. No, l'ingegnere la vede come: non posso in questo caso accedere alla posizione GPS del telefono, la prendo dalle foto. E quindi questo attrito in qualche modo genera questo malinteso, che poi è ovviamente, ognuno lo vede a suo vantaggio, no? Apple dice: io sono figo perché non permetto a Facebook di vedere la tua posizione, e l'ingegnere dice al suo capo: io sono figo perché anche se mi disabilita la posizione io riesco a fare il bene della mia azienda e a catturare la cosa. Però ecco, questo attrito in qualche modo deve risolversi.
No, ma poi anche questo attrito che segnali tu è anche una riflessione che ho avuto modo di vedere, che vive di fatto in ogni funzionalità, anche la più minima, e non soltanto su operazioni apparentemente esplicite. Ad esempio, io ricordo in un appuntamento che feci, mi sembra forse in Irlanda, dove andai negli uffici di Facebook e mi fecero vedere qualche documento sulla progettazione del rilascio che stavano facendo di una nuova app. Mi colpì molto i benchmark che loro fecero in termini proprio di riflessione, come l'hai raccontato tu, sull'icona di caricamento di una schermata, dove loro hanno fatto due benchmark separati, da una parte legata all'utilizzo della rolling di sistema, e dall'altra invece hanno utilizzato una icona customizzata, diciamo, immaginiamo una Facebook che si carica e scarica di blu. hanno fatto dei test su un set anche importante, parliamo di migliaia di utenti, nella percezione, nel momento in cui la pagina di Facebook non caricava, di a chi loro davano la colpa in maniera così spontanea. Ed effettivamente la colpa, nel momento in cui c'era la rotellina di sistema, viene data ad Apple, perché il sistema non carica. Se ci metti la Facebook personalizzata, viene data direttamente a Facebook. Questa cosa, in maniera inconscia, effettivamente governa tutta la user experience, il design di queste applicazioni, e dà delle reazioni inconsce, come quella che raccontavi tu, o come questa situazione del caricamento, che sono molto interessanti, che ti spiegano anche perché
dei malintesi
sono disegnate in quel modo. Sì.
Certo. E invece la causa non era riguardo a quello, ma è riguardo a un'altra forma di tracciamento da parte di Google. Sì. Google è stato rinviato a giudizio perché traccia gli utenti anche in modalità in incognito.
Ma non è proprio incognito.
È incognito.
È vero, sì, diciamo. È incognito, non è incognito.
Certo.
Ma la loro posizione è esattamente questa. Loro dicono: noi ci appelleremo con tutte le nostre forze, perché la modalità in incognito non è realmente una modalità che blocca dal tracciamento qualsiasi cosa, ma tracking potrebbero passare.
È di nuovo lo stesso discorso di prima, è di nuovo un malinteso linguistico.
Sì,
cioè,
sì.
La parola ti dice che tu sei sicuro e nessuno ti vede, incognito vuol dire non conosciuto, è latino. E invece l'ingegnere la intende: quel tasto lì significa che noi non leggiamo e scriviamo cookie sul tuo coso. Peraltro mi viene in mente una cosa, ma che strano, ma allora vuoi dire che anche se non scrivono e leggono i cookie, Google ti può tracciare in qualche modo attraverso Google Chrome? Ne parlavamo.
Mi ricorda qualcosa
della puntata scorsa di Google, che diceva: non sarete più tracciati, vedete, abbiamo togliamo i cookie a tutti. Ma che combinazione!
Vedi, è stato tutto un lungo beta testing della, com'è che si chiamava la funzione di cui abbiamo parlato settimana scorsa, il sistema di Google, le corti, no? Il sistema delle corti. È stato in modalità incognito non è stato che un lungo beta testing del sistema delle corti di Google.
Esatto. Una roba del genere. Vabbè, visto che siamo in ambito più o meno social, questa cosa qui che se dici Memphis su Twitter ti bannano per sempre. Memphis,
non si sa mai come le altre intelligenze artificiali di YouTube, Twitch, come la prendono.
Io l'ho letta da varie parti, ho letto anche di qualche account amico che ha voluto fare una prova ed ha avuto un problema. Non ho letto qual è il motivo, almeno non l'ho fatto emergere. Voi avete trovato qual è la spiegazione?
No,
anche perché non è stata una notizia particolarmente che ha avuto una copertura così estesa. Sì, l'ho provata a cercare su TechMeme per esempio e non mi è dato nessun risultato, però vabbè, probabilmente l'ennesimo caso di intelligenza artificiale che...
o se no l'ingegnere che l'ha lasciato la fidanzata di Memphis.
Ora il nome del fidanzato nuovo della ex, non sappiamo.
Sì,
vai a capire. Vabbè, ma tanto è un'intelligenza artificiale, quindi non si può sapere come prende le decisioni, non c'è dato saperlo.
La deficienza artificiale. Vabbè, fantastico.
Questo non è il titolo della puntata.
Tutti in zona rossa, tranne qualcuno in zona arancione.
E anche in bianca, c'è anche la bianca.
È vero, i sardi sono bianchi. C'hanno anche la bandiera che è mezza bianca, è giusto, no? Per la bandiera sarda, non è bianca.
Tu dici che ma è anche un po' rossa.
C'ha la croce rossa, c'ha i quattro mori, no? La bandiera sarda non è, però è prevalentemente bianca. E ci sta, d'altra parte loro sono sull'isola, si stupivano che in Nuova Zelanda sono riusciti ad arginare la pandemia, a arrivare a casi zero eccetera, ma è estate, è un'isola in mezzo all'oceano. Porca vacca, se non ci riescono loro, chi ci riesce? Però per carità, meno male, vuol dire che in qualche modo c'è.
Vabbè, ci stacchiamo, qual è il problema?
Ci stacchiamo.
Seguiamo l'Italia.
Che proprio dove bisogna segarla ci sono c'è un po' di pietre, c'è un po' di pietre messe lì alte su 4000 metri, è un po' difficile con lo scalpello staccare tutto. Però
posso aprire una parentesi su questa cosa, c'entra poco con Digitalia, però c'entra con questo tema stacchiamoci o cose di questo tipo. Ho letto da poco un libro che racconta alcune vicissitudini legate al fascismo. E tra varie teorie che erano emerse sulla scrivania del Duce per affrontare alcuni problemi, in quel caso antropologici, che venivano discussi su quei tavoli in quel momento. Una cosa che mi ha molto colpito è che alcuni scienziati tedeschi vennero in Italia, a Roma, facendo una presentazione al Duce, raccontando che chiaramente c'è una correlazione tra voglia di lavorare e clima.
E una cosa nuova,
clima, esatto, cioè una teoria da
ai loro tempi era nuova, andavano anche molto in voga a certe teorie. Poi,
insomma, sta che c'è un progetto strutturato legato al centro-sud, specificatamente in Campania, per cui l'obiettivo era abbassare di un grado e mezzo la media della temperatura facendo una foresta nera intorno a Napoli. E quindi nel momento dite segare la cosa, però effettivamente riflessioni di questo
seghiamo Napoli, quindi
non erano così folli,
sono quelle cose lì, certo, ma andavano di moda quelle cose lì, adesso un po' non vanno di moda, un po' non si possono neanche pronunciare, per cui impedire agli studenti di copiare in DAD, didattica a distanza per chi non ha figli a scuola, è un'impresa disperata. Che cosa incredibile.
Strano.
Che cosa
strano, incredibile. strano.
Che strano, perché poi in classe è così difficile. Cioè alla fine, chi l'avrebbe detto? Stiamo parlando di una cosa che è sempre stata fatta nelle classi. Da distanza oramai credo
è un discorso di efficacia, no? L'articolo è sul Post. Sono convinto che per quanto noi insegnanti cerchiamo di capire come non far copiare gli studenti in didattica a distanza, ci riescano lo stesso. Mi sono messo il cuore in pace, è impossibile evitarlo, dice bonariamente rassegnato un insegnante di fisica e matematica di un liceo scientifico di Milano. Un aspetto poco raccontato dalle scuole chiuse e delle scuole chiuse della didattica a distanza è quotidianamente al centro delle dinamiche di classe e fonte di preoccupazione per gli insegnanti. Come valutare gli studenti tenendo conto della possibilità, appunto, che copiano, che suggeriscano, che chattino tra di loro, eccetera. E l'articolo è piuttosto lungo e corposo, riporta un sacco di testimonianze, oltre al paragone tra medie, superiori e università, dove ci sono invece sistemi di controllo degni della Gestapo. E sì, di fatto sì. Abbiamo dato forse per scontato e continuiamo a dare forse per scontato che fare le cose attraverso il computer sia sempre meglio e comunque sia sempre tutto possibile.
Sì, a me quello che colpisce è il perché si arriva ad una situazione di questo tipo. Ne ho parlato anch'io con Max, ma con altri professori che conosco, cioè
pensavo che dicessi non vedo come si possa arrivare a questo punto, ne parlavo ieri con il responsabile del laboratorio a
e come avete fatto, dico io, ma
ma che casino che hai combinato.
Ma diciamo, allora la parte che mi colpisce molto su questo è la qualità dell'attenzione, che in un modo o nell'altro è assolutamente distrutta nella didattica a distanza, perché chiaramente è difficile
l'attenzione,
mantenere
sì.
l'attenzione, ed è difficile poi, a fronte di un'attenzione molto più bassa, anche mantenere il controllo relazionale con l'alunno.
Mi interessa più quello, perché l'attenzione ne abbiamo parlato, hanno approfondito, eccetera.
Le vedo molto strette, vicine tra loro.
Sì, non è più l'attenzione del... Non è più l'attenzione dello studente, ma è l'attenzione del professore. Come fa a guardare negli occhi, no, la classe, 20 ragazzini contemporaneamente?
Ma anche
per
io come faccio ad avere paura che mi becchi se comunque sento la virtualità del controllo? No?
Certo, il fatto
che ci sia un'immediatezza della verifica frontale tra me e te, se io faccio qualcosa di scorretto, non la puoi replicare in una conferenza.
Ci vuole la presenza, c'è un rapporto diverso. Una classe, per buona pace di tanta psicologia e didattica di matrice sessantottina, la il rapporto a scuola non è un rapporto paritetico ed è un qualcosa di molto differente da un consiglio di amministrazione o da una riunione di lavoro, no? C'è un rapporto gerarchico e c'è un qualche cosa di vagamente coercitivo, dato dal fatto che la ricompensa del gioco scuola è molto diversa da quella del lavoro, dal fatto che il soggetto non è un individuo maturo che deve mantenere una casa, ma è un ragazzino che ha nel ludico, nello svago, gran parte dei suoi interessi, e appunto che la reward non è alla fine del mese vieni pagata, ma è molto vaga e lontana. Nella vita riuscirai a combinare qualcosa se, quando poi continuamente i media ti dicono che invece nella vita combinerai qualcosa se sai tirare 4 calci al pallone o se c'hai le chiappe e le tette gonfiate di silicone. E quindi c'è quell'aspetto di controllo coercitivo che deve essere ovviamente eseguito, fatto in maniera umana, in maniera piacevole, di costruzione di un rapporto sincero. Non deve essere appunto il controllo della Gestapo col fucile, eccetera. Però è un qualche cosa che nell'online è possibile, ma è difficilissimo. E ha bisogno non solo di un'enorme capacità da parte del docente, ma anche da parte degli studenti, e questo si riflette in una quota maggiore di studenti che non vengono portati a risultato, perché poi il discorso è sempre quello: non è che il professore bravo, le condizioni brave, il libro buono creano tutta una classe di geni piuttosto che tutta una classe di disadattati ignoranti. È la percentuale di ragazzi che porti a cultura, che porti a successo, che porti a conoscenza,
Poi cambia. Questo è tanto vero nei ragazzi quanto è tanto vero, e poco se ne parla, di tutto il mondo della formazione adulta, che è un mondo importante, che ha subito dei colpi molto forti, perché c'è una riduzione dei crediti formativi enorme, c'è una riduzione della formazione a distanza, perché comunque la qualità della formazione riesce a fornire enorme, c'è tutto il mondo degli eventi, dove tutta la parte di aggiornamento professionale è enorme.
Quella dei medici è stata annullata, lo sai? Cancellata. No, noi negli anni, sì, l'anno scorso, dopo anni che se non fate gli ECM vi radiamo dall'ordine, non potete esercitare le cose, pandemia, casino, medici incazzati nel lavoro fin qui, rischiano di ammalarsi, di morire, eccetera. Contentino, va per il 2020 i crediti non li consideriamo, tanto la pandemia vi ha sicuramente insegnato qualche cosa.
Chissà qual è la morale dietro.
Come il medico, una volta si diceva, no, i chirurghi di guerra, sai, arriva il soldato, se muore non è colpa tua, ti puoi fare veramente le ossa. Ed era vero, i chirurghi che sono tornati dalla seconda guerra mondiale hanno costruito le scuole della chirurgia moderna in Italia, in Europa, i grandissimi nomi. E si vede che hanno visto la pandemia come un momento del genere e hanno detto non ne parliamo più. Voilà, tanto avete fatto la pandemia, siete sicuramente degli ottimi medici. Vediamo il 2021, non so ancora il 2021 come saranno le cose.
Dipende da quando si può viaggiare, vedi? Appena si viaggia si possono rifare le conferenze. Vedi?
Ma gli ECM si facevano oramai tutti online, anzi i medici son peggio dei ragazzini del liceo, cioè si passano le risposte, io ho fatto questo corso, tu hai fatto quello, tu dammi le risposte, io ti do le mie, se le scambiano, sulle cose. È una cosa, guarda, è il mercato delle vacche. Io dicevo prima che cambia con l'età, non cambia con l'età, cambia con le persone. Ci sono le persone che hanno degli interessi e la voglia di acculturarsi a tutte le età, e quindi si fa, tra virgolette, non è automatico, ma si fa meno fatica a portarli verso l'apprendimento, e ci sono degli individui invece che è più difficile che siano stimolati, e altri che è completamente impossibile stimolarli, e che magari studiano solo quelle poche cose, materie, cose, argomenti che gli interessano, e il resto è tutto cercare scorciatoi. È ovvio che nella scuola dare per scontato. E vabbè, tanti hanno detto, all'inizio della pandemia si diceva chiuderemo tutto, ma non la scuola deve essere l'ultima,
sacra.
La scuola per prima, e dice vabbè, la scuola la chiudiamo, poi il resto vediamo, poi magari le pizzerie, non lo so, ma intanto chiudiamo la scuola. Perfetto, sono girati ancora articoli sul Post e sulla Stampa riguardo al digital divide, a essere offline nei tempi della pandemia, ma non so se avete, da quegli articoli, se vi è arrivato qualche cosa di nuovo, qualche considerazione nuova. A me è solo tanta tristezza, tanta angoscia, perché più che quello, io oramai veramente vedo una famiglia non raggiunta completamente da una linea decente, qui parlava di gente dove non arriva proprio non arriva niente. Non arriva.
Beh, ma guarda,
servizio
io...
cellulare, non arriva cosa. La loro unica speranza è beccare un servizio via radio, che però se c'è maltempo non funziona, punto. Per cui quando piove no, i ragazzi non vanno, non fanno scuola, non fanno lezioni, una roba terrificante.
Guarda, io come esperienza personale l'unica cosa, senza arrivare a questi estremi di non raggiungimento completo della linea, però facendo di fatto oggi 1000 video call al giorno, su 10 un buon 5-6 hanno problemi importanti di banda e non parliamo di soltanto di call nazionali o di call magari anche con altri paesi, cioè la situazione in Europa in questo momento comunque è sotto pressione, è proprio difficile, perché comunque certo, la qualità della distribuzione dell'informazione, anche soltanto nel fare una trasmissione come la nostra, 5 volte su 10 sarebbe molto complicato, e questo è un tema assolutamente.
Irrinunciabile, dice Fabio Foto, uno dei pochi podcast che seguo con regolarità, davvero irrinunciabile, bravi, continuate così. Grazie Fabio, grazie se ci lasciate la vostra recensione, come ha fatto Fabio su Apple Podcast o su qualsiasi altro ambiente dove si lasciano stelline e recensioni. Noi ci teniamo tanto e ci aiuta un sacco. E vi diamo il permesso, potete salutare la mamma, la zia nella recensione, noi lo leggiamo in diretta. L'abbiamo copiato, ce l'hanno insegnato i nostri amichetti, cuginetti di Easy Apple, che lo fanno spesso. Bisogna dare l'attribuzione quando è dovuta. Siamo sempre nel user generated content. Questa è una email interessante, una considerazione che ci è arrivata via email. Vi scrivo per chiedervi un parere relativamente all'invio di dati sanitari via mail e WhatsApp. Sono un po' combattuto su una questione e non ho potuto fare a meno di pensare a voi per un confronto. A volte mi capita di dover mostrare documentazione sanitaria al mio medico di base e richiedere delle ricette per prenotare prestazioni mediche. Il mio medico, in ragione della situazione pandemica, mi chiede di inviare i documenti via mail e WhatsApp e mi dice che le ricette può inviarmele via mail. C'è stata una deroga del ministero, prima era vietato, il codice andava comunicato personalmente, quello della ricetta elettronica al paziente al momento della visita, anche perché secondo è un'esagerazione se vogliamo, ma secondo molte sentenze, e quindi c'è la paura del giudizio da parte dei medici, secondo molte sentenze se non visiti non puoi prescrivere niente, per cui dottore, c'ho 4 starnuti, c'ho la solita rinite stagionale che ho tutte le primavere, mi manda la ricetta per antistaminico? No, devi passare in studio, perché io devo dimostrare che ho verificato che non ci siano le contraindicazioni, ti devo aver visitato eccetera, dopodiché ti do. Tutto questo con la pandemia è andato a ramengo, il ministero ha detto si può comunicare il codice della ricetta elettronica via email, si possono trasmettere gli esami via email, via WhatsApp, fate un po' quello che volete perché c'è la pandemia, il discorso di prima, siamo nella
merda,
fate come volete, esattamente. Continua il nostro ascoltatore, il problema con cui mi sto scontrando è che il mio medico per l'appunto usa WhatsApp e un account Gmail. Questo mi sta creando un po' di apprensione in quanto non mi va tanto di dare a Google dati sanitari sensibili sul mio stato di salute e non mi va che eventuali documenti inviati via WhatsApp finiscano in un backup su un server Google. Tenendo presente che il mio medico non mastica molto la tecnologia, le uniche soluzioni che mi sono venute in mente sono proporgli di usare Signal, e su questo non credo che avrò una risposta positiva. Andare di persona esponendomi comunque ad un minimo rischio di contagio, attualmente sono in zona gialla eccetera eccetera, ma i contagi sono rilevanti, cedere e inviare e ricevere documentazione sanitaria via WhatsApp e Gmail. Diciamo che da un po' ho iniziato un percorso di consapevolezza e pulizia, che credo mi ci vorrà un po' per completare, relativo ai vari temi affrontati spesso su digitali legati alla privacy e ai servizi gratuiti offerti dalle multinazionali in cambio dei dati personali, e devo ammettere che molte cose stanno cominciando a stridere. Sono considerazioni molto interessanti. Voi lo fate o lo fareste nel momento in cui aveste bisogno di scambiare col medico, mandare degli esami fatti, delle copie di esami che magari avete cartacei o dei PDF, farmi mandare delle ricette eccetera in chiaro?
Ma allora, diciamo che in mancanza, primo tema, la mancanza formativa su questi argomenti lato medico, nel senso che chiaramente non è difficile che la formazione riesca a farla un paziente su queste tematiche, quindi la prima logica che andrebbe affrontata è quella parte lì, con una messa a disposizione anche di strumenti utili per poter affrontare un certo tipo di relazione con il paziente. Qui faccio una piccola parentesi: il medico tra l'altro dovrebbe per mia esperienza, avere un certo tipo di formazione su questo, dato anche dagli strumenti che l'azienda farmaceutica con gli informatori scientifici utilizza per fare un certo tipo di formazione che io non conoscevo, li ho conosciuti in questi mesi per una serie di motivi, che sono blindatissimi. Tu con alcuni software sì. Puoi condividere solo presentazioni che previste dall'azienda, puoi fare soltanto le operazioni condivise con l'azienda, cioè c'è una certa rigidità nel modo in cui l'azienda comunica con il medico che poi spesso viene persa quando il medico comunica con il paziente. Questa cosa è un tema probabilmente di grande aspetto formativo, che chiaramente crea un disagio nel paziente un pochino più evoluto che ha sensibilità su questi temi. Che sia un tema delicato non c'è dubbio, che la soluzione, come dice l'ascoltatore, possa arrivare da io paziente vado dal medico, gli dico di usare Signal e poi quello, magari non avendo la sensibilità su questo, magari altri 100.000 pazienti li deve comunicare nello strumento che usa più tutti i giorni.
Ti dico una cosa in più su Signal piuttosto che Gmail o WhatsApp eccetera, dal punto di vista legale proprio sì. Io credo che il medico oggi si senta più tutelato a corrispondere via Gmail che attraverso Signal, e probabilmente lo è, perché in qualche modo Gmail, operando direttamente sul Google, sul territorio nazionale, con delle filiali nazionali e comunque in Europa, è sottoposto a GDPR, e quindi almeno dal punto di vista normativo dovrebbe certo. garantire tutta una serie di caratteristiche di riservatezza e di cosa della privacy. Poi che internamente quel come da GDPR lui non divulghi quei dati a nessuno, ma che in qualche modo, come succede quasi sempre quando hanno dei dati, li usano, e che quindi entrino a far parte del knowledge graph, del grafo di conoscenza sulle persone che ha Google, questo è un altro discorso. E, però diventa molto difficile, cioè oggi se dici a un medico di non usare l'email o di non usare WhatsApp per comunicare con i suoi pazienti, diciamo che
il suo
lavoro diventa un disservizio.
Diventa un disservizio.
D'accordo. Perché se tuo figlio ha 3 linee di febbre e vuoi comunicare con me, attraverso cosa lo fai? Vieni in studio ogni volta che il tuo figlio ha 3 linee di febbre, lo devi affidare. E quindi forse è un po' più all'utente questa cosa. Dovrebbe essere più dal punto di vista legislativo, più tra virgolette, come dire, penetrante l'efficacia del GDPR dentro i meccanismi di funzionamento anche della singola azienda, cioè che cosa fai con questi dati, dove finiscono, quali dei tuoi sistemi poi di profilazione dell'utente ricevono questi dati, ci dai delle garanzie, dai accesso a degli ispettori che questo non succede oggi e non succederà mai, oppure come al solito ti dici faccio il bravo e poi in qualche modo può finire. Cioè tutte queste garanzie ovviamente il cittadino e l'utente un po' consapevole come il nostro ascoltatore non le riceve da nessuna parte. Poi può darsi che se passa una diagnosi, un esame, no? Con scritto sei positivo per l'HIV su Gmail, Google non lo venga mai a sapere e tratta questo dato con le pinze. Non ci giurerei assolutamente. Però è possibile. Ma che garanzie ci sono? Ci sono delle garanzie scritte da qualche parte? Ci sono delle prese di posizione da parte delle aziende che
per quello che valgono le prese di posizione delle aziende.
Però ci può essere, non so, nei famosi EULA ci potrebbe essere scritto, da quel punto dovrebbe essere vincolante anche per l'azienda, no? Noi non useremo mai i tuoi dati di sanitari che passano su queste email per mantenere informazioni, arricchire il grafo, eccetera, robe del genere. Dovrebbe esserci invece.
Comunque, male che va, il nostro ascoltatore riceverà una pubblicità di un'alpaca un pochino più influenzata.
Medicine per alpaca.
Cambia tanto.
No, però il problema diventa a quel punto infrastrutturale, perché nel momento in cui è alla sensibilità del medico questo tipo di scelte, invece di avere un sistema integrato come ce l'hanno tutte le aziende, un sistema che funziona, che ovviamente nelle aziende è Teams, che nelle aziende è la suite di Google, a livello statale, ecco, non sono scelte che dovrebbero essere delegate al singolo medico, ma si dovrebbe scegliere un sistema il più possibile open source, il più possibile documentato, e a quel punto tutti i 60 milioni di italiani usiamo per comunicare col nostro medico.
Il fascicolo sanitario elettronico servirebbe proprio a quello.
Se ne parla
nel
da
momento
sempre.
In cui fosse implementato e utilizzato e ben cose eccetera. Non so quanto sia open l'implementazione del fascicolo nelle le API eccetera, però lo scopo è quello. Però non toglie il problema, perché comunque tu comunichi col tuo medico, il medico poi va sul tuo fascicolo a vedere tutto quello. Però sull'email che gli scrivi, sul suo messaggio che gli scrivi, è ovvio che qualche cosa passa sempre, no? Dottor Rossi, sono Giovanni Verdi, si ricorda di me il paziente sieropositivo di Mantova? E quel sieropositivo Google lo legge? Se lo mandi attraverso Facebook Messenger, Facebook lo tiene?
End-to-end encryption in teoria.
Giusto, se lo usi su una chat end-to-end, ecco, però Gmail, l'email non è certamente criptata, cifrata end-to-end. Non lo è certamente, proprio per protocolli. E nel momento in cui lo scrivi sul suo form, sul form di Gmail, sul web, fine, poi lui lo codifica, lo metterà criptato con le sue chiavi nel suo database eccetera, ma se vuole quel sono il suo paziente col diabete di Belluno, lo salva. E secondo me nel momento in cui tu quando scrivi su Facebook sono Michele da Milano, il fatto che sei di Milano lo mette nei suoi database. Se scrivi che c'hai una malattia piuttosto che l'altra, chi lo sa, però queste aziende che hanno questo potere enorme dovrebbero avere dei sistemi di auditing da parte di funzionari pubblici che possano andare ad accedere a controllare proprio queste cose. Il fatto che operino come delle black box è preoccupante.
No, anche perché, scusa Franco, aggiungo una nota, ma questo è un punto molto importante. Quando si devono fare operazioni di assolutamente minor rilevanza di gestione di dati sanitari, parliamo di concorsi, parliamo di operazioni a premi, parliamo di queste cose qua, la legge prevede che il database, qualunque sia l'operazione, anche se risiede in Europa, tu debba avere il mirroring di quel database sempre accessibile su un server italiano. Uh-huh. Perché ci sono dati personali degli utenti che in qualche modo devono essere resi accessibili. Mi chiedo come sia possibile una legislazione di questo tipo, che tutela giustamente i dati italiani a fronte di operazioni che hanno un controvalore economico, non abbia nessuna sensibilità sui dati sanitari. Questo è assolutamente un tema,
è vero.
Va assolutamente affrontato.
È vero, assolutamente. Non c'è dubbio. Un attimino di pausa. Se un amico ti chiede qual è il modo più facile, ho visto un tweet del genere, se un amico ti chiede qual è il modo più facile per creare un sito internet, vuol dire che non ha mai ascoltato Digitalia. Perché Digitalia sono anni che vi ricorda uno dei suoi sponsor più affezionati, che è lo sponsor anche di questa puntata, che si chiama squarespace.com. Squarespace è un sistema integrato nel quale trovate la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare sulla rete. È facile da usare, non ci sono plugin da installare, si installano le varie funzionalità, si aggiungono trascinando dal pannello di controllo delle vostre pagine i vari elementi, immagini, gallerie, portfolio, player, audio, video. Si posiziona tutto con un click del mouse. E poi Squarespace è fully managed, che vuol dire che non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da fissare. Lo staff di Squarespace si occupa di tutto questo per voi. Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito con tastiera e mouse. Il sistema poi include strumenti per la realizzazione di negozi online completi, che in questo periodo di lockdown e pandemia sono importantissimi e utilissimi. Avete un negozio, non avete ancora una presenza online dopo un anno di pandemia, ma cosa aspettate? Dico io, provate la beta con Squarespace, la trial gratuita, vedrete che in 5-6 giorni avete un negozio online e comincerete a lavorare di nuovo. E per i vostri negozi online Squarespace vi fornisce strumenti di gestione magazzino, processare gli ordini, inviare email ai clienti, carrello, carta di credito, tutto quello che vi serve. Poi Squarespace vi fornisce dei design, dei template unici e originali con opzioni di personalizzazione, in modo che il vostro sito su Squarespace sia di livello completamente professionale, ma assolutamente unico rispetto a qualsiasi altro sito realizzato con Squarespace. Se avete problemi, supporto utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Vi rispondono direttamente da un ufficio di Squarespace, non è un call center disperso in giro per il mondo. Da New York, dal loro o dal Canada, da una delle loro, dai loro quartieri generali, esattamente dove ci sono anche gli ingegneri che programmano la piattaforma. Per cui se il tizio del supporto utenti non è in grado di risolvere il problema, apre una porta, entra nella porta accanto e parla con chi progetta il sistema. Meglio di così è molto difficile. Provatelo però, provatelo gratis, senza credermi sulla parola. Voi lo provate gratis senza neanche inserire la carta di credito. Andate su squarespace.com/digitalia e avete i vostri 15 giorni, credo che sia un mese, gratuito, più che sufficiente per capire le potenzialità del sistema. Poi se decidete che non fa per voi, ve ne dimenticate, non avete messo la carta di credito, non avete nessun addebito sorpresa. Se invece decidete che fa per voi, durante la trial gratuita o 6 mesi dopo, un anno dopo, 2 anni dopo, a un fracco di digitaliani è successo così, beh, ve ne ricordate e soprattutto vi ricordate di inserire il codice coupon Digitalia al momento del checkout, perché in quel caso Squarespace vi fa lo sconto riservato ai digitaliani, 10% sul costo del primo anno di abbonamento. Grazie a Squarespace per aver sponsorizzato anche questa puntata di Digitalia. Con cosa andiamo avanti? Con la gig economy. Avete visto questa roba? Mentre in Europa e in Italia, nel Regno Unito, in Francia, se non ricordo male, negli ultimi mesi sono uscite sentenze di alto livello che fanno giurisprudenza e che dicono i lavoratori della gig economy non sono dei contractors, non c'è un rapporto tra agenzia e lavoratore indipendente, ma hanno tutta una serie di caratteristiche che li rendono dipendenti. Perché? Perché non scelgono loro il prezzo e quindi dipendono dalla, tra virgolette, agenzia, che non è un'agenzia, non è l'utente che decide se dare a lavoro a uno di loro o all'altro, ma è di nuovo la, tra virgolette, agenzia che dice tu lavori o meno, non sono in grado di decidere quando interrompere il rapporto, perché spesso, anzi perché può essere cancellato in maniera univoca in qualsiasi momento da parte della, tra virgolette, agenzia, che quindi non è un'agenzia ma un datore di lavoro. Insomma, in Europa si va verso l'inquadramento dei lavoratori della gig economy come dei dipendenti che hanno diritto a un certo tipo di tutele. Negli Stati Uniti questo non è avvenuto ancora, se non in qualche piccolissimo caso, e anzi, ecco Michele, hai letto la notizia bestiale, si sta andando nella direzione opposta, che è una cosa pericolosissima.
In realtà si è già andato l'anno scorso in California nella direzione opposta, che è quella della Proposition 22, che va in realtà, appunto, come dicevi giustamente, in alcuni va a contrattualizzare i lavoratori della gig economy come lavoratori saltuari, quindi l'esatto opposto di quello che succede in Europa. Qual è la conseguenza? Che in Europa, e ne abbiamo parlato nelle settimane scorse, ad esempio il tempo di attesa tra una gig e l'altra, quindi che sia una corsa su Uber, che sia una consegna di Deliveroo, quindi il tempo che, se vuoi, morto in cui tu sei disponibile ma stai aspettando il lavoro, in Europa si va verso la considerazione di quel tempo anche per, ad esempio, il salario minimo. Quindi se tu dici che devi essere pagato 6 euro all'ora, l'ora viene contata anche nei tempi di disponibilità, ma di attesa. In California con la Proposition 22 invece è esattamente l'opposto, ossia questi tempi morti non vengono conteggiati nel tuo orario mensile. E stiamo parlando questo, come dire, la dice lunga, l'Uber della situazione, ma in realtà un po' tutte le aziende hanno speso centinaia di milioni di dollari per fare lobbying per questa legge, per fare in modo che poi venisse anche approvata.
Il problema oggi in pandemia però è il passo ancora successivo, che c'è questa The Coalition for Workforce Innovation, cioè la coalizione per l'innovazione della forza lavoro. Che bel nome, eh? Sono sicuramente delle persone che amano i lavoratori e che vogliono loro bene. È un gruppo di lobby che include tra gli altri Amazon, Apple, AT&T, Comcast, NBC Universal, General Motors, Nike, T-Mobile, Verizon, Starbucks e Walmart. che cosa spingono di fare? Qual è l'innovazione che propongono? È quella di
fare
far
la
passare,
stessa cosa.
Esatto, di far passare Prop 22, ricordate l'assonanza con Catch 22 è quasi agghiacciante, vogliono fare applicare Prop 22 anche alla loro forza lavoro. Come dire, io sono, che ne so, Starbucks, io non voglio più avere dei dipendenti che pago con uno stipendio eccetera e cose, io voglio essere come Uber, voglio avere un'app dove la gente si iscrive e io domani penso di aver bisogno di 1000 dipendenti e ne scelgo 1000 e scelgo solo i 1000 con più stelline da parte degli utenti, decido io quanto pagarli a seconda della giornata, gli mando le proposte e dico: guarda, vuoi lavorare domani 9 euro all'ora, vuoi lavorare dopodomani che festivo 11 euro all'ora, tu però hai ricevuto un po' meno stelline, per cui a sto giro io ti chiamo lo stesso ma 6 euro all'ora, e se rifiuti non ti chiamo più. Porca vacca.
No, sono quelle cose che ti fanno salire veramente il marxismo, perché sì, stiamo sì, parlando stiamo parlando di quello, di lotta sociale, perché sì, poi sono quelle cose che vanno esattamente contro le categorie più deboli della società, perché sono lavoratori che definirei, come dire, non qualificati, perché sono diciamo di quel gruppo lì. E quindi loro vanno a giocare e a sfruttare proprio questo. Il problema, in California, diceva l'articolo, ci sono 200.000 driver di Uber.
Porca miseria.
Che è un numero gigantesco, ed è una sola azienda che fa una sola cosa. Quindi moltiplicate per il numero di persone della gig di aziende che lavorano nella gig economy, e hai San Francisco, dove poi c'è la gente che dorme in mezzo alla strada perché non si può permettere niente.
Eh sì, perché un monolocale costa 2 milioni perché arrivano.
Esatto.
Certamente.
Non li considerare neanche distopici, cioè distopici sarebbe un complimento. Sono cose che abbiamo già visto nella storia dell'umanità e che sì, sono finite.
Ai tempi della rivoluzione industriale abbiamo visto queste cose qui, ma poi insomma ci siamo dati una regolata dando dei diritti ai lavoratori, permettendo di formare sindacati del genere, che per carità
in Europa
arriviamo nell'eccesso, no? Perché tu metti insieme sindacati, burocrazia bizantina, sistema giudiziario lento,
non borbonica
è andata bene. Domani ci scrive l'associazione per la tutela dell'immagine dell'antica Bisanzio, perché ho detto bizantina e ci fa un mazzo così, perché insomma anche Bisanzio vuole la sua parte. E sì, appunto, da noi può diventare certe volte un freno, no? Per cui maledetto questo, i sindacati sempre di traverso, ci mancherebbe. Però guardiamo di là l'assenza completa di qualsiasi tutela dei lavoratori, cioè siamo ancora, no, festeggiano la vittoria dell'esercito nordista contro quello sudista, ma lo schiavismo non l'hanno mai abolito da quelle parti, in fin dei conti.
Sì, no. E poi è un meccanismo proprio totalmente rotto, secondo me, nell'ultimo passaggio diceva Michele, cioè il fatto che comunque non crea un qualcosa di oggettivamente sostenibile per nessuno, perché comunque anche il beneficio che viene riportato nei confronti delle aziende viene comunque concentrato nelle mani di talmente pochi e crea talmente tanto una simmetria grande anche in termini proprio di benessere diffuso. Cioè abbiamo visto spesso aziende che hanno stretto, diciamo, sulla fascia non qualificata, ma che magari hanno creato la media borghesia. Le aziende delle automobili, certo, della Chicago, certo, di quegli anni.
Stati Uniti,
no,
di 50 anni fa, sono nati, ma
quando l'economia è in crescita è facile che ci sia posto per tutti, e anche per i più deboli, anche se non hanno tutele, agganciati alla crescita vedono più lavoro, più benessere, più consumi, eccetera. Oggi che siamo nel periodo probabilmente peggiore e abbiamo dinanzi probabilmente uno dei futuri peggiori dai tempi della grande recessione, la grande recessione oggi,
la grande recessione è bella.
Scusa Franco, in realtà invece no, io ti voglio contraddire, perché sì, quello di cui stai parlando oggi non è dovuto alla e può essere accelerato da quello che è successo, ma in realtà gli Stati Uniti vengono da un decennio di crescita a bombazza. E la Prop 22 sì. c'è stata prima sì, del, è vero, del però, Covid, è una, quindi tutto è una può essere accelerato.
È una crescita con, è una... con, una grosso, con un grosso divide, per dirla
esatto,
a loro modo.
Esattamente, è quello il hai problema, ragione. Che è una crescita in cui crescono determinati settori dell'economia lasciando indietro
cresce
altri...
Jeff Bezos, certo.
Esatto,
certo.
Cresce Jeff Bezos, è quello che si permette il milione di euro di monolocale a San Francisco.
Gli Stati Uniti peraltro hanno avuto sempre no, questi contrasti che ci sono in tutto il mondo, ma li hanno avuto più grossi di altri, no? I grattacieli di Wall Street e i barboni dalla parte opposta del marciapiede, eccetera. Il problema è che oggi i barboni iniziano a essere tanti e iniziano a essere un po' più rilevanti i numeri e forse porteranno anche a qualche considerazione diversa. Mi è venuta in mente una provocazione terrificante prima quando accennavo ai sudisti, all'esercito sudista, che se vogliamo in qualche modo gli stati del sud che difendevano lo schiavismo, io non sono qui a proporre la reintroduzione dello schiavismo, è la cosa più lontana dal mio sentire.
Grazie per la premessa.
Ecco, per favore.
Ci sarà sicuramente qualcosa di buono dopo questa premessa.
Vero, vero, te l'aspetti. Però...
Sto registrando, non ti preoccupare.
Okay. È tra poche, tra noi e qualche decina di migliaia di italiani, non vi preoccupate, anche qualche svizzero e qualche italofono in giro per il mondo, non vi preoccupate, tra pochi amici rimane.
Vai, sei ancora in tempo però se vuoi fermarti.
Voi non prendetela come un'esaltazione degli stati sudisti, prendetela come una critica una critica della comunità. In qualche modo
lo sta facendo.
Lo faccio. In qualche modo i sudisti che proponevano la schiavitù, che erano dei pezzi di merda, così lo dico chiaramente, nessuno mi può venire a me, avevano più cura della loro forza lavoro della gig economy di oggi. Perché lo schiavista, che era, cosa orribile, proprietario di un essere umano, come un proprietario di un'automobile la curava. Se il tuo schiavo, lo facevano anche i romani, se il tuo schiavo è malato, non rende. Nella gig economy, se il tuo schiavo è malato o ha poche stelline, lo butti via e ne prendi un altro con più stelline. È questo il mio ragionamento. Ho detto una castroneria?
Allora, credo che nei mercati degli schiavi servissero a quello.
È un'iperbole. Però lo schiavo aveva un valore, dovevi comprarlo. Se lo schiavo moriva, si ammalava e moriva, dovevi andare al mercato degli schiavi, che roba terrificante, e comprarne un altro. Oggi le aziende della gig economy non fanno neanche quello, capito? Non è che se uno non funziona, ce n'hanno un altro, punto. Non devono neanche pagarlo.
Cioè, secondo me la cosa drammatica di questo momento è vivere un periodo di schiavismo senza chiamarlo tale.
Quindi
viverlo perfetto. In questo modo è un qualcosa di probabilmente sotto certi aspetti forse ancora più drammatico, certo.
Sì, poi c'è sempre da considerare anche il fatto che non sai mai in che periodo storico vivi, fino a magari fra qualche anno lo chiameranno neoschiavismo, non lo sappiamo. Però sì, oggi visto comunque con una certa accezione positiva, anche perché ci piace avere il sushi a casa
certo.
3 euro per la consegna.
Mai in vita mia mai usufruito di un servizio del genere, mai. Non sono mai salito su un Uber. Ci ho provato una volta, ma non un Uber, quello con gli NCC, ma non sono riuscito a Parigi perché non è mai arrivato.
Ma perché ha visto te? Certo. Se Franco Solerio, no,
perché vabbè. Je ne suis pas Franco Solerio.
R ti viene bene.
Con tutti i film di Clouseau che ho visto, ci mancherebbe. Va bene, dobbiamo ringraziare i nostri produttori esecutivi, ragazzi. Produttori esecutivi, ricordatevi di questa parola, è la linfa vitale di Digitalia. Digitalia ha una benzina, ha due benzine, una sono gli sponsor, pochi e che nel computo complessivo rendono poco, e poi ha quelle anime buone dei suoi ascoltatori che diventano perdonatemi, c'è Eloisa che mi manda i messaggi e mi distrae parlando del suo lavoro in cucina, gig economy, schiavismo e robe del genere.
Approfondiamo, vedi qua bene.
Come facciamo grandi discorsi.
Avete approfittato anche voi della cucina di Eloisa quando siete venuti da queste parti, no Giulio?
Non
forse
si può dire nulla.
Ma noi non sapevamo a che condizioni.
Perfetto, sapevate. Digitalia esiste, lavora per i suoi ascoltatori, grazie ai suoi ascoltatori. Proponiamo, utilizziamo il meccanismo del podcasting, la gratuità, e lo vestiamo come le trial gratuite del software che voi conoscete bene, cari ascoltatori digitaliani. Vi facciamo assaggiare la trasmissione una volta, due volte, tre volte, poi abbiamo un gentleman agreement. Continuate ad ascoltare, o siete studenti spiantati, cassaintegrati, disoccupati, che sono le nostre categorie protette, oppure se normalmente provvedete economicamente al vostro intrattenimento, alla vostra informazione, che può essere l'abbonamento a Sky, al digitale terrestre che non esiste più, o forse sì, non mi ricordo più, il cinema, il teatro, no, in pandemia no, la rivista, quello che volete, e beh, lo fate anche per Digitalia. Digitalia vi dà qualche cosa del genere, no, un'ora e mezza di intrattenimento e informazione. Come si paga? Volontariamente. Quanto decidete voi? Ogni quanto decidete voi, con i soliti sistemi PayPal, Satispay, Bonifico, Bitcoin, ci sono tutte le informazioni su digitale.fm. Noi, oltre a continuare, lo facciamo da 12 anni, a lavorare per voi, vi ringraziamo anche nel note dell'episodio e in trasmissione. Michele, hai il PDF sotto mano? Ci pensi tu?
Ho il PDF sotto mano, sopra schermo, e iniziamo con la donazione singola di Vincenzo Ingenito, quella di Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto, che però è perpetua e settimanale e che li porta a essere i perpetual executive producer.
Mitici.
Marco ci dice: oh, ma immuni è grazie.
Poi non bene ma non benissimo.
Maila C, Giuseppe Cavallo, Alessio Ferrara, Marco Grechi, che ci donano 2 euro di donazione singole, Marco anzi 3, grazie.
Grazie.
Iniziamo con la batteria da donazioni da 3 euro al mese di Alessandro Lazzarini, Alessio Conforto, Davide Capra, Giuliano Arcinotti, Fabrizio Bianchi, Luigi Ricco, Raffaele, Marco Della Monica, Foto GP di Barbino Marco, Christophe Sollami, Marco De Nadai, Renato Battistin, Raffaele Viero, Luca Ubiali, Diego Arati, Roberto Medeossi, Alessandro Morgantini, Matteo Moras, Antonio Taurisano, Michelangelo Rocchetti, Calogero Augusta, Simone Podico, Mario Giamona, Matteo Vivona, Denis Grosso, Pierluigi Ranghino, Enrico Mattiazzi e Dario Nardi.
Mitici, grazie. Ah, vi ricordo una cosa, noi leggiamo tutti i nomi perché ci arrivano, ma se GDPR, voi volete la privacy eccetera, basta che ci mandiate un messaggio e ci diciate, o tramite PayPal che si allega al messaggio direttamente alla donazione, o se lo mandate con Satispay o con un altro modo, ci mandate un'email, info@digitale.fm, ci dite: noi non vogliamo, io non voglio essere nominato, voglio farvi la donazione e rimanere anonimo. Noi rispettiamo assolutamente la privacy, per cui non vi fate dei problemi in tal senso. Se ce lo chiedete, noi abbiamo sbagliato, ogni tanto ci è capitato di inciampare, ma poi abbiamo messo il beep nella trasmissione, alla registrazione, e poi non sbagliamo più, ve lo promettiamo. Se quello è il vostro intento, donate tranquillamente e comunicateci.
Grazie anche a Giuseppe Marmo per la donazione singola di 4 euro e Massimiliano S e Andrea B, grazie, che invece fanno donazioni singole da 5 euro.
Grazie davvero.
Batteria invece di chi i 5 euro li versa ogni mese, che sono Andrea Righetti, Ruben Livrieri, Andrea Lucetto, Giovanni Priolo, Marco Iannaccone, Letizia Calcinai.
Grandissimi, grazie davvero. 5 euro.
Ormai sti PDF a memoria. Perché
la sequenza è quella.
I nostri fedeli ascoltatori.
Sì.
Mirko Fornai, donazione ricorrente da 8 euro. Antonio De Masellis, che ci dona 9,99 euro, come il prosciutto alla COP, di donazione singola. Terza donazione a distanza di un po' di tempo e mi riprometto di darvi ancora maggiore attenzione. Grazie per il piacevole servizio che rendete alla comunità e per la simpatia e la competenza su qualsiasi argomento trattato. Adoro il vostro format, tanto che ho recuperato persino l'episodio 0. Oramai più che decennale. Un saluto speciale al mio concittadino Prof De Santo.
Mitico Antonio, grazie di cuore, grazie anche a Mirko.
E concludiamo con il grande produttore di questa settimana, che con una donazione ricorrente da 10 euro al mese, Paolo Tegoni, si classifica appunto grande produttore.
Grazie, grazie davvero a
grazie.
Tutti.
Grazie.
Continuate a sostenerci, noi continuiamo a lavorare per voi. nuova versione di Ableton Live abbiamo meno problemi con la superficie tattile di incantamento e robe del genere. Ho fatto un upgrade generale nel weekend. Sì, sono di nuovo moderno. C'ho di nuovo, c'ho Big Sure sul Big Sure come si legge sulla
Shura la milanese.
Big Shura è la moglie. Questo è Big Shura.
No, quello è Shura.
Esatto, Big Shura. E questo è Big Shura, il marito, Shura. Certo. Okay. Certamente.
Certo.
Va bene, sempre gig economy, sciopero 22 marzo in Italia, tutta la filiera di distribuzione di Amazon. Che cosa vuol dire la filiera di distribuzione? I corrieri?
C'è tutta la parte di, diciamo, fulfillment di ricezione.
Che vuol dire fulfillment? Parla a basso livello.
C'è tutta la parte di, diciamo, rifornimento del magazzino, quindi tutti gli stock di merce che finiscono nei magazzini centrali di Amazon in Italia, che sono più di uno. E poi c'è tutta la parte di forza lavoro nella filiera distributiva del personale che lavora in questi magazzini, sia nella parte di imballaggio sia nella parte poi di invece preparazione verso il corriere.
Quindi quello è già fulfillment, quelli che preparano i pacchi già sono già fulfillment, vedi, bisogna sapere.
Sì.
Ma lui è del settore.
E quindi, diciamo, c'è tutta quella parte lì che soffre la relazione, spesso, ultimamente sono molto in agitazione, soffre un po' la relazione contrattuale che hanno con Amazon, mentre invece la parte di spedizione finale, lo vedete quando ricevete un pacco a casa, spesso sono corrieri diversi, perché Amazon ha accordi con più corrieri in cui l'accordo funziona che è fatto 10 spedizioni, loro 5 me le fa Poste Italiane, 3 me le fa UPS, eccetera eccetera. Quindi poi quelle invece sono accordi in cui Amazon paga Poste e poi è Poste che ha una sua relazione contrattuale con i suoi dipendenti, quindi non c'entra
sono scioperi loro.
Vediamo se quanto sarà incisivo, quanta sarà la partecipazione alla stensione dal lavoro, le ripercussioni sui pacchi, sulle consegne e la risposta anche dalla stampa, no? Perché poi il sciopero serve per quello, per fare un danno non solo di lavoro nel momento dello sciopero, ma soprattutto di immagine per il riverbero che ha attraverso la società. Vediamo se questo strumento così vetusto di lotta dei lavoratori, visto che siamo oggi l'episodio comunista questo, vediamo se servirà a qualcosa. Cambiando completamente argomento, il full self driving, l'auto che si guida completamente da sola, sono mesi, sono anni forse che Jeff Bezos continua a dire, Elon Musk continua a dire comprate la Tesla che ha l'autopilota, ma se invece di pagare solo 1000 euro per l'autopilota, che non è proprio un autopilota, ci chiedete il full self driving, allora nel giro di qualche mese, quando sarà pronto, la macchina si guiderà completamente da sola.
Sì, sì. Esatto. Poi Elon Musk è famoso per mantenere le promesse nelle deadline.
Sai che io ho fatto quel tono lì perché Elon Musk me lo vedo benissimo in quel baraccone che di solito è all'entrata barra uscita del Luna Park, quello, sai, che ti dà le scatole e dice tu mi dai quella, io ti do questa, sei sicuro che vuoi quella? C'è anche uno show televisivo che è una roba del genere adesso, no? Anzi, forse da 15 anni, quello coi pacchi. Vabbè, vi vedo molto consapevoli della programmazione televisiva moderna.
No, ma poi, essendo un episodio comunista, tutto ciò non si può.
Vabbè, comunque, buon venditore, buon imbonitore, questo era il concetto, perché a quanto pare il pacchetto full self driving che viene distribuito in beta da qualche settimana, finalmente la capacità completa di guidarsi da solo. Elon Musk ha parlato di cose del genere. Tu sei a New York e chiami la tua macchina da Las Vegas, arriva a New York a prenderti, cioè robe del genere. E a quanto pare non è niente di tutto questo. Anche negli stessi documenti che Tesla ha comunicato alle autorità di autorizzazione ce ne sono due in particolare, uno dedicato alle autostrade e uno alla circolazione, ai trasporti, anzi in generale, neanche solo su ruota, proprio nei documenti c'era scritto che non è inteso come un sistema di guida completamente autonoma, ma che ha bisogno sempre dell'attenzione del guidatore.
È tipo una modalità incognito.
Esatto, sì, esatto, stavo pensando la stessa cosa.
Perfetto.
No, ma io ho scoperto una roba incredibile, ma veramente incredibile, cioè la Tesla non ha il segnalatore sullo specchietto dell'angolo cieco. Cioè,
ah sì?
Ma è incredibile questa cosa.
Non ti serve, non ti serve, perché tanto mica sei tu che cambi corsia il computer.
Sì, no, hai ragione.
Beh. Tu che cosa fai? Tanto arrivi, prima o poi arrivi in beta e poi arriva. Tu non, intanto non cambiare corsia, che cacchio vuoi?
Hai ragione.
Non so neanche di cosa state parlando.
Ma allora, diciamo che c'è una parte dello specchietto retrovisore che tu, tra virgolette, come angolo di visione non vedi del veicolo che magari sta nella corsia accanto.
Sì, una zona cieca.
Una zona cieca che quindi viene verificata da un radar che ti accende un LED per farti capire, guarda, tu non la vedi sullo specchietto, ma accanto a te c'è una
sulle
macchina.
Sulle macchine moderne non è ancora obbligatorio, ma sulle macchine che vendono oggi come optional c'è.
Che è una cosa, diciamo, molto,
è una cosa molto,
molto
bella
da avere.
Sì. Anzi, spesso ti dà anche il feedback sul volante, cioè tu cerchi di cambiare corsia.
Dove
il volante vibra.
Ma che fai?
Esatto. Oh, ando male, ma non vedi.
E basta. La Tesla non ce l'ha, e quindi insomma, ecco, sottolineavo questa cosa.
Sì, sì, no, è così, però ecco,
grazie per la spiegazione.
Oggi spiego a tutti, chiedetemi.
Questa roba di Musk, di in qualche modo, no, hanno un prodotto che è certamente avveniristico. Se parli con un teslista, si chiama teslista, una volta si parlava di alfisti, ferraristi, eccetera. Il teslista.
Teslofilo, ecco.
Teslofilo, vabbè, che brutto il teslofilo.
Sembra anche venire dal greco, anzi probabilmente viene dal greco.
No, viene, greco. Cioè Tesla è sicuramente una parola greca, Michele, non c'è dubbio. E... il teslofilo fa, sai quando dici dobbiamo mettere i filtri su internet perché ci sono i terroristi, i pedofili e i teslofili, no, una roba del genere, sa di una roba pericolosa e sporca che gira sulla rete. Comunque va bene il teslofilo. Questo tizio qua, cioè non ne ha bisogno, perché devi fare queste sparate e passare poi per venditore di fumo? Perché ci crede veramente e poi gli ingegneri lo tradiscono? Perché pensi di essere Steve Jobs e di avere il come si chiamava, il perception distortion, il reality distortion field, il campo di distorsione della realtà, e pensano di piegare
tanto
la realtà al loro volere?
Sì. È tanto quello, perché lui ha bisogno di annunci forti a fronte di una concorrenza che oggettivamente sta arrivando, perché comunque macchine elettriche su quella fascia di prezzo di Tesla, quindi la fascia premium, che cominciano ad avere veramente un design bello, funzioni fighe, un range pari a Tesla, la concorrenza sta arrivando, e quel ci sono solo io non può durare per sempre, quindi hanno assolutamente bisogno di insistere in quella direzione. E in questo momento, essendo di fatto Tesla contro il mondo, perché tutto il mondo sta arrivando adesso, ci sono magari 3-4 modelli, la Taycan, la nuova Audi GT, tutta quella fascia lì sul premium, che comunque negli Stati Uniti sta vendendo molto bene, ma molto bene, e Tesla la concorrenza la sente. Quindi,
lo so, però se parli della Taycan non parli di una macchina che vende a 50-60 mila euro come la Model 3, cioè la Model 3 inizia a essere un bel segmento, non dico popolare.
Assolutamente, però ecco, però, se tu prendi la fascia da 40-50 mila dollari, sugli Stati Uniti adesso c'è l'ID4, Volkswagen sta investendo molto forte, ed è una macchina che ha un senso. BMW sta arrivando, sulla fascia alta comunque hai tutte, appunto, Taycan, Audi, eccetera, che comunque negli Stati Uniti la Taycan parte credo da 90.000 dollari, una roba del genere, che sulla fascia degli Stati Uniti stanno vendendo molto. Cioè,
io ho visto la recensione di Marquise Brownlee, che ha, lui ha una Model S e ha recensito la Porsche, credo la Taycan. Un altro mondo, però lui ha detto alla fine dei conti, dice, questa è più macchina, la Porsche è più lussuosa, è più rifinita, c'ha tutta una serie di cose, ma come utilizzo generale, come modello, come utilizzo quotidiano eccetera, mi tengo la Model S, ha detto. Cioè il giudizio finale era ancora Tesla è ancora superiore in questo, non so se nella gestione della batteria, nella gestione delle ricariche, robe del genere, cose. Evidentemente hanno un vantaggio.
Il tema lì è la rete supercharger che fa la differenza.
Ecco, certo, quello fa tanto.
Ti tiene dentro.
Però
tanto,
quella esiste. Invece la guida autonoma non esiste ed è una promessa anche pericolosa, perché è una promessa che ha già portato via delle vite, perché tante persone hanno detto tanto guida da sola, basta che appoggio le mani sul volante e poi posso guardarmi il film sul portatile, e ci hanno lasciato la pelle. E sarà sempre così? Io inizio a pensare che abbiano ragione quelli di Waymo, quelli di Google, la divisione auto di Google, no? Che dicono non si può arrivare all'auto che guida da sola passando per i gradini, no? Assistenza 1, assistenza 2, assistenza 3, cioè una macchina che il guidatore continua a essere responsabile ma viene via via sollevato da più incombenze, che è quello che fa Tesla e che fanno la maggior parte delle case automobilistiche, no? Dall'ABS che pensa a frenare per te, poi passiamo alla cosa che il cruise control adattativo che tiene la distanza da quello davanti, la frenata di emergenza, mantiene la corsia eccetera, e piano piano arriviamo e Google dice, Waymo dice no, perché è troppo pericoloso, cioè noi per arrivare alla autonomia completa dobbiamo partire da zero e costruire una macchina senza volante che in fase di testing andrà a sbattere 1 miliardo di volte finché non impariamo a farla guidare da sola veramente. E ci sta, perché il guidatore, se ha la responsabilità, deve avere l'attenzione. E più è un controsenso pensare che tu puoi continuare a fargli mantenere sempre più l'attenzione delegando sempre più cose al computer. È ovvio che 10 minuti mentre prova la macchina, un quarto d'ora, mezz'ora, ma sul lungo viaggio è normale che più cose fa la macchina, più ti distrai, più ti cala l'attenzione, più ti viene sonno e robe del genere. E quindi in quel singolo momento in cui poi il computer non funziona, ha l'errore eccetera, non sei più nelle condizioni di subentrare e salvarti la pelle. E non lo so, io speravo, ingannato anche dalle dichiarazioni di Elon Musk, pensavo che questo processo fosse così veloce da saltare questa chiamiamola anche qui Uncanny Valley, no? Dove tu ti fidi troppo ma alla fine pigli la facciata, e che fosse così veloce da attraversarla da arrivare alla FSD, Full Self Driving Capability, come la chiama Elon Musk, attraverso questo processo. Inizio a pensare, vedendo anche tutti questi rinvii e queste cose del genere, che no, che non sia possibile, cioè che rischiamo veramente di fare troppi morti perché diamo delle macchine alla gente e la gente finisce per distrarsi sempre di più.
Sì, si spera che questo effetto in realtà venga poi, compensato dalla bravura della macchina, perché poi...
lo so, ma
anche
il problema è
quello che
sbaglia.
Oggi è
la singola come? Volta... Il problema è che se tu percorri 100.000 chilometri, basta che la macchina sbagli una volta.
Una volta.
È quello, sì. Una volta. E il problema è che se in 10 chilometri la macchina sbaglia 10 volte... Tu non vai a sbattere, perché sei sempre lì attento e sai che la tua macchina può sbagliare. Se la macchina sbaglia 3 volte in 100 chilometri, tu sei mezzo attento e probabilmente la tieni. Se la macchina sbaglia 1 volta in 100.000 chilometri, non esiste che ti salvi. Perché
certo,
tu dopo che hai guidato 100.000
umano...
chilometri dormi, no? Nel senso...
Certo, però l'essere umano... può sbagliare più di una volta ogni 100.000 km.
Ma
se dovessi seguire il tuo ragionamento, allora le auto,
ma noi
le auto
lo
scene.
Accettiamo? Ma lo accettiamo?
Come?
Lo accettiamo? Perché è lo stesso discorso. Tu accetti, è lo stesso motivo per cui psicologicamente noi preferiamo viaggiare in automobile che sull'aeroplano. Sull'aeroplano statisticamente è molto più sicuro che viaggiare,
certo,
sull'automobile.
Certo, certo.
Ma sull'automobile decidi tu se sei stanco, se sei ubriaco, se guidare o no, se essere attento, quando fermarti, quando non fermarti. Tu dici, io sull'aeroplano le statistiche saranno basse, certo, ma non dipendono da me. Se quel giorno il pilota ha litigato con la fidanzata e ha deciso di suicidarsi, io sono spacciato e non posso salvarmi. Certo, è una sopravvalutazione delle proprie capacità.
È un'illusione del controllo.
Però c'è un certo controllo.
Beh, se ti arriva una macchina di faccia,
infatti, anche sull'auto,
che controlli?
No, è vero,
controlli,
è vero,
è
vero.
È sempre illusione.
C'è l'auto che ti viene in faccia, eccetera. Però c'è l'idea comunque di essere padroni del proprio destino.
Ma perché noi siamo radicati con questa idea qua?
Va bene, si chiama autodeterminazione, si chiama libero arbitrio.
No, perché se da domani ci sono solo auto, le persone che nascono da domani saranno focalizzate su quel tipo di concetto, e guardandoci a noi che guidavamo ci pensano, ma voi eravate pazzi.
Ma non lo so. Inizio a avere dei dubbi. Cioè, certo, il giorno che nasceremo tutti in batteria, coltivati dalla Matrix per essere delle pile, poi... ci sembrerà normale quella cosa lì. Però,
però secondo me c'è anche nell'equazione, poi al di fuori del tema servizio, trasporto, eccetera, eccetera, eccetera. Però l'auto non è un mezzo pubblico. Cioè, il tema è che è stato rovinato nelle città il tema del piacere di guida, ma il piacere di guida è un tema.
Sì, quello è un altro discorso ancora.
Anche lì secondo me non andrà in un azzeramento completo, come diceva Michele, tutto un mondo di auto, perché c'è anche quel tema che non è così banale.
Non come con la guida col bastoncino, come la chiamano negli Stati Uniti. Se provi quella non torni indietro, e secondo me sarà così anche con l'auto. Però è stato trattato da 50 anni, siamo ancora qui a parlarne. Okay. Aspettiamo, io non c'ho niente da fare. Vediamo chi ha ragione.
Inventeranno prima il teletrasporto, secondo me, dell'auto che si guida da sola.
Speriamo la vita eterna, perché sennò questo passo
la vita eterna. La vita eterna sarebbe una catastrofe. La vita eterna prima
non
della...
se Musk ci porta nello spazio,
perché... ecco, prima della colonizzazione di altri pianeti, certamente. La vita eterna adesso, bellissimo, no? Divagare su queste cose, ma renderebbe in qualche modo forzata l'adozione di leggi tipo la migrazione obbligatoria. Cioè, se tu fai tot figli non puoi più vivere sulla Terra, devi per forza andare su Marte. Cioè, delle robe del genere. Cioè, delle cose. Sicuramente, ci fosse Max ci direbbe, sì, perché nel libro di fantascienza del 1976 c'era già scritto. C'era già scritto. Ci siamo persi l'home pod per strada, ragazzi. Anzi, in realtà in Italia non l'abbiamo mai neanche visto.
Non ci ho dormito ieri, infatti, sono stato un po' agitato per questa
ragazzi,
cosa,
l'Apple Graveyard si fa pieno così, eh?
Sì.
Si sentiva bene.
Devo dire che è una delle... Basta, non dico nient'altro. Ognuno prenda Tim Cook, HomePod, basta. Decidete voi.
Fill the blanks.
Buffone. Sbaraglieremo il mondo dei dispositivi per la casa con l'HomePod, perché ha la qualità audio migliore di tutti. Due anni dopo andiamo avanti col Mini, che anche se si ascolta di merda costa un po' di meno, è meglio, va. Ok, bravo, complimenti.
Sì, diciamo che Apple comunque nel corso degli ultimi anni ha fatto molte decisioni opinabili molto vicine a questa dell'HomePod.
Quindi aspettiamo con a braccia aperte gli occhiali della realtà aumentata di cui si parla.
Certamente,
quello
sarà
la macchina.
Certamente. Secondo me, la macchina non arriverà mai, e sugli occhiali da realtà aumentata Tim Cook si gioca la sedia.
Sì,
si gioca veramente la sedia, e la perde perché farà un buco nell'acqua anche lì. Vabbè. E intanto Amazon fa il Roomba. È un Roomba quello lì, sì. Nella foto c'è una licchia montato con lo scotch sopra un aerobot. È bellissimo. Però effettivamente, perché no? No? Avere il robot che ti fa da aspirapolvere, che gira per la casa, e che gli puoi anche chiedere di cantare una canzoncina o mettere il conto alla rovescia o dirti la ricetta della torta di mele. Bellissimo. Ci sta.
Allora, io ho una richiesta molto semplice. Vai. Per gli sviluppatori di Alicchia, e chiedo a questo punto soprattutto a voi che
ma
magari...
direttamente Bezos che ci ascolta.
Sì, non volevo, esatto. Però sicuramente, allora, perché le routine dopo più di un anno, sì, forse anche due, che sono state lanciate, sono ancora così limitate negli output audio che tu puoi ottenere, soprattutto rispetto ai podcast? Cioè, se tu vuoi triggerare un podcast dentro una routine, dentro Alicchia non lo puoi fare. O comunque, se lo fai, lo devi fare in una maniera con tutti dei trick strani, che devi fare tutti i giri, ci devi stare l'episodio su TuneIn, o vai a capire. Perché di fronte a quel, non ci può essere una routine fatta semplice, carina, che invece ti permette di attivare questa roba qua, perché noi parliamo di hardware, di cose, però mi sembrano sempre che poi fanno questi lanci,
poi l'ecosistema, poi
espansione,
non...
funzionalità resta così povero,
e pensa che dei tre ambienti
sicuramente
di assistenti vocali è quello che è messo meglio di tutti, perché in Italia è un po' così così, ma in lingua inglese dicono che va a cannonate. Francesco, tra l'altro, peccato che stasera non c'è, perché lui ci ha lavorato, non so se ci lavora ancora, forse sì, ci ha lavorato parecchio sull'SDK eccetera. E vabbè, ci compreremo l'Amazon Vesta, si chiama Vesta, l'aspirapolvere che va in giro per la casa, che, per dirlo elegantemente, è un assistente vocale con le ruote e che succhia un sacco. Va bene, in inglese viene meglio, però in inglese viene decisamente meglio, anche un po' meno inelegante, se vogliamo. Direi che grazie a Big Sure che mi nasconde le finestre con gli aggiornamenti, no, c'è ancora tempo magari per... Aia, questa è triste, quella delle biblioteche, e Amazon. L'avete letta sul Washington Post, c'è un articolo di denuncia dove si racconta come un mucchio di libri oggi che non vengono stampati e vengono pubblicati solo in formato elettronico non sono disponibili nelle biblioteche pubbliche, perché il signor Amazon si rifiuta di cedere, di vendere, non di regalare, ma di vendere alle aziende che poi distribuiscono nelle biblioteche pubbliche i libri di cui è diretto editore.
Sì, diciamo che c'è un tema grande che prima abbiamo affrontato nel corso degli ultimi anni dal punto di vista del controllo del potere della conoscenza che viene spostato in un modo molto immateriale, no? E quindi abbiamo spesso visto come il lettore resta un po' schiavo di alcune dinamiche in cui non controlla più fisicamente una copia di un libro, ma anzi spesso gli può essere cancellata da remoto. Abbiamo visto,
è licenziatario, va bene.
E questo tema è un lato della medaglia, ma nel momento in cui questo lato della medaglia tu lo accetti come consumatore, quindi da un certo punto di vista lo fai diventare tuo, è chiaro che tu in quel punto, quindi, anche tutto il contenuto nuovo che si va a produrre all'interno di questo ecosistema diventa a capo gestito da un ente che non ha nessun tipo di interesse a trasmetterlo fuori dal suo mondo. E questa cosa qui è un tema tanto più grave per il fatto che poi non c'è stato un grande rinnovamento, investimento in termini anche di accessibilità pubblica digitale da parte delle grandi biblioteche. C'è, tra l'altro, apro chiudo parentesi, su Amazon Prime un bellissimo approfondimento sulla biblioteca di New York, che parla proprio della loro grande difficoltà di arrivare sul digital, e questa difficoltà di arrivare sul digital crea anche una incapacità di trattativa tra gruppi nel andare a casa di Amazon e dirgli: allora, così.
Eh sì, è un'incapacità di trattativa per un problema di monopolio, fondamentalmente,
sì,
di controllo. Perché,
ma anche di andare a bussare al governo federale e dirgli: oh, questa cosa non funziona.
Ti ricordi? C'è stato qualche tempo fa una causa. Era una causa tra Apple e Amazon. Apple e Amazon, e il giudice diede retta ad Amazon, che vendeva i prezzi e diceva: sì, è meglio Amazon per il consumatore, perché anche se Amazon rischia di diventare un monopolista, un oligopolista di questo e avere un controllo totale sul mercato, i prezzi calano e quindi gli utenti ne hanno vantaggio. Questo è uno dei grossi temi oggi riguardo a cui si fanno riferimento chi oggi chiede una riforma e pensa che una riforma delle leggi sui monopoli sia necessaria, ed è il fatto che il parametro che è sempre stato utilizzato, quello di convenienza immediata per il consumatore, non sia un parametro attendibile per giudicare questo tipo di problematiche. Perché è ovvio che la convenienza immediata del consumatore è il prezzo, E il modo migliore per creare un monopolio è riuscire a vendere qualche cosa sotto prezzo e quindi fare in qualche modo contento il consumatore. Ma con una politica del genere tu massacri un mercato, dopodiché fai quello che vuoi. È esattamente quello che ha fatto Amazon. Il giudice ha detto che Amazon poteva fare il cacchio che voleva e vendere i libri sotto costo e che Apple doveva stare zitta e non poteva fare come con le app, di permettere all'editore o all'autore di scegliere il prezzo, ma Amazon doveva essere libera a discendere col prezzo quanto voleva. E il risultato è che oggi nelle biblioteche pubbliche, che sono un luogo di cultura, sono quello che permette anche alle classi più disagiate di leggere, di studiare, di informarsi, una vasta fetta della letteratura non è disponibile. Le biblioteche negli Stati Uniti si hanno come riferimento una serie di applicazioni, tra cui qui viene citata questa Libby, che è un'azienda che ha una app e che contratta con tutti i vari editori, compra i diritti per i libri e poi mette a disposizione delle biblioteche queste app attraverso cui gli utenti delle biblioteche possono prendere a prestito i libri, leggerli solo per un certo periodo e poi in qualche modo restituirli, non leggerli più come avviene normalmente alla biblioteca. E Amazon si rifiuta di vendere i diritti, di vendere i libri a Libby. E questa è la dimostrazione di come sia sbagliato, di come fosse sbagliata quella sentenza e di come sia sbagliato considerare solo il prezzo come elemento fondante per decidere se una pratica commerciale è corretta o scorretta.
Sì, a maggior ragione poi nel 2021, dove molti servizi sono gratis e quindi, poi vabbè, uscendo un attimo dal selciato, e quindi non ha a che fare col mercato dell'editoria, però è così che dagli anni 70 più o meno funziona l'antitrust statunitense, perché non è sempre stato così, è cambiato col tempo. Però alla fine questo incentivo sulla carta dovrebbero averlo tutti gli editori, perché io ho il mio libro, che incentivo, e il mio libro e i diritti che ne ho ne fanno di me un monopolista su quel libro, ovviamente escluse i casi in cui i diritti sono scaduti. Quindi prova a essere stronzi. Cioè, okay, qual è la differenza tra Amazon e gli altri editori?
Sì, però normalmente se tu hai solo il tuo libro, pace, nel senso, tu hai scritto un libro sulla storia delle chiavi inglesi nella cultura mondiale, e se tu non lo metti nella biblioteca ci saranno altri tre autori che hanno scritto dei libri analoghi sulla storia delle chiavi inglesi, il tuo però lo leggerà meno gente e ne hai uno svantaggio, diventi meno famoso. Nel momento in cui ci sei Amazon e hai tu tutti i libri che parlano di chiavi inglesi e non li dai alla biblioteca, quello è un abuso di posizione dominante.
Ma non credo che sia questo il caso, nel senso, ci sono altri editori negli Stati Uniti.
No, certo, ma è una grossa fetta, capito?
Amazon non lo so quanto è questa fetta.
Secondo me dal punto...
Beh, Amazon oggi ha Sperlingham, Kupfer, ha...
Sì, ce n'ha tanti grandi.
Paradossalmente ha anche il Washington Post su cui è uscito questo articolo di denuncia. Io non so il giornalista quanto durerà.
Non è di Bezos il Washington Post?
È Bezos.
Ups, aspetta, scusa.
Vedi, funziona la retorica. Vedi,
ma lui si è dimesso.
Comunque la premessa sul tema della gestione privata del libro è che molte delle biblioteche si sono anche abbeverate da mecenati privati con collezioni private di libri che in questo momento saltano le dinamiche, quindi quello è un'altra tematica non banale.
Quando muoio lascerò il mio Kindle alla biblioteca.
E vabbè, tanto tu hai la licenza personale, non quindi un contemore la licenza.
Sicuramente il libro rosso di Max noi alla biblioteca di Roma lo lasciamo.
Di Max o di Marx?
Ecco, già quello, non so se sia già così o comunque dovrebbe essere esplicito nella legge. Tu una licenza dovresti essere in grado di trasmetterla almeno agli eredi.
Non lo so.
Per una roba del genere. Beh, poi è una decisione che deve prendere una società e quindi un parlamento e delle leggi, eccetera. Però secondo me, nel momento in cui tutto diventa licenza, come se io compro la lavatrice, quando muoro la lascio ai miei eredi. Se io in qualche modo compro la licenza perpetua per leggere quel libro tutta la vita, secondo me è giusto che quando muoro quel libro lo possono leggere i miei figli, secondo me. Poi sarò l'antica.
Non si pone neanche il problema della licenza, cioè è la licenza proprio che è sbagliato come sistema, perché non è più la proprietà del bene per quanto immateriale e digitale, ma ne hai la licenza.
Riassumendo il pensiero di Franco...
ma chi erano quelli che volevano abolire la proprietà privata?
Sempre quelli di prima.
Siamo tornati al comunismo. Cioè, non ci si capisce più un cacchio. Qua.
Corsi e ricorsi della storia. Marx ci ha messo quanto? 50-60 anni per elaborare il manifesto del Partito Comunista dalla rivoluzione industriale. Magari si accorciano un po' i tempi.
Sì, ma le cose peggiori che ha messo a punto, invece, mentre quelle giuste, quelle no, la lotta di classe, che le classi disagiate devono essere aiutate, quelli tutti nella merda. Le cose peggiori, come la proprietà privata abolita, eccetera, invece quelle le realizziamo grazie ovviamente ai super ricchi, perché non è che ovviamente le facciamo perché si con l'esproprio proletario, no, è l'esproprio miliardario. È il marxismo al contrario, no?
La concentrazione della proprietà nelle mani dei pochi.
Franco è un uomo semplice, vuole un mondo di schiavisti che possono lasciare in eredità gli schiavi liberi. Basta, non è una roba semplice, non è che chiede tanto.
Ma scusa, i poveri schiavi quando muore il padrone possono mica morire di fame, no? Ci vuole qualcuno che continui a mantenere. Ma porca, cosa mi fai dire, Giulio? Cosa mi fai dire? Gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Pensa se l'avesse detta la Carano, le cose che ho detto io oggi durante la trasmissione. Pensa che casino sarebbe successo. Va bene, io per fortuna io non recito su Star Wars, per cui non mi possono cacciare. I Gigi del giorno sono l'ultima sezione di Digitalia, sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi, vi segnalano hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo un momentino. Giulio, vuoi cominciare tu?
Volentieri. Allora, noi ho trovato sulla nostra Gingillopedia, lo consigliamo nel 2017, avevamo consigliato un'applicazione, forse ancora prima che l'acquisisse Amazon, che si chiamava Comixology. Oggi questa applicazione è nell'ecosistema Amazon e diciamo offre una quantità di titoli ripensati proprio per l'applicazione fighissima, e io devo dire, dietro Libreria di Michele, che ha rimesso Watchmen, che io da un po' che volevo leggere a fumetto non avevo ancora letto, l'ho comprato su Comixology. L'esperienza di lettura con lo zoom in automatico sulla singola scena e il passaggio da vignetta a vignetta ti fa apprezzare tantissimo il disegno, è bellissimo. Comixology in versione rimasterizzata Watchmen per Comixology in versione rimasterizzata su Amazon a 14 euro, è una bellissima esperienza, e anche se lo avete già cartaceo vi consiglio assolutamente di comprarlo. Super digitaliano.
Mi hai convinto, Giulio, perché io non ho mai letto Watchmen e quindi ho la serie di Watchmen lì pronta su Plex da guardare, e dico no, ma non posso guardarla se prima non leggo il fumetto, però devo andare a cercare il fumetto, però il fumetto cartaceo
per me è uguale.
Me lo
ragazzi, ma abbiamo appena finito di parlare male di Amazon, di lock-in, di monopoli di fatto, e poi tu te ne esci con il gingillo che fa la stessa cosa ma per i fumetti.
Ma non è di Amazon.
Che è di Amazon.
Basta, gingillus cancellatus. Niente, scusa, c'ha ragione. Fatemelo dire per una volta. C'ha ragione Michele. Porca vacca.
Mamma mia, che puntata,
che
ragazzi.
Di stile. Che puntata.
Ma lui lo dice sempre, però poi cancella perché gli rimane il trauma sotto.
Vabbè.
Quindi questo giro non lo trovate nelle note dell'episodio.
Censurato come Gina Carano su Star Wars. Niente. Michele, dove leggiamo Watchmen?
Allora,
dicelo tu.
Qui, non a casa mia però. No, questa edizione è splendida, è bella consistente.
Dove la compriamo? Su Amazon, cioè.
Fumetteria, aiutiamo le fumetterie.
Oh, beh, ottimo, mi sembra giusto.
No, però a proposito di cose comprate su Amazon,
ma porca vacca, dai ragazzi, il manifesto del Partito Comunista, no, cos'è?
Allora, no, non è vero, puoi andare anche su AliExpress. Allora, se vi servono delle cuffiette da battaglia, col vecchio jack, nel caso in cui siete ancora old technology.
Col vecchio jack nel senso che le compri da Jack Ma di Alibaba.
Sì, esatto, da Jack
che
Ma.
È molto meglio di
Ma
Jeff Bezos, se si
da
sa.
Ma Jack. Ma perché non si sa ancora? E le KZ ZSN Pro, 20 euro che però valgono di più di questi 20 euro. Sono delle monitor in-ear, queste, quindi poi dipende un po' da, dalla comodità, se sono quelli che, per farvi capire, il cui cavo si passa da sopra l'orecchio e che si infilano dentro il padiglione, non lo so come si chiama il pezzo. E, però no, suonano piuttosto, suonano piuttosto bene, un po' forti sugli alti, nonostante ci sia ovviamente scritto extra bass, perché vabbè, quello lo mettono di default su tutte le cuffie. E però soprattutto la qualità costruttiva è migliore delle cuffie da 20 euro di pari prezzo che potreste comprare. Comunque c'hanno dei dettagli in metallo, si stacca anche la cuffia, si stacca dal cavetto, quindi se vi si scassa il cavo, cosa che succede per il 90% delle cuffie, si può comprare anche solo il cavo senza andare a rovinare l'ambiente con tutto il pezzo. Costano una ventina di euro e le trovate, in realtà non è vero, non solo su Amazon ma su buona parte degli e-commerce in realtà si trovano.
Grazie Michele. Per concludere, la settimana scorsa nel nostro appuntamento su Clubhouse, a proposito non ve l'abbiamo ricordato, ancora questa settimana lo facciamo di giovedì alle 18:30, 18:40, giù di lì, per cui se volete venire a chiacchierare con noi di notizie tech della settimana vi aspettiamo su Clubhouse. C'è anche il Club Digitalia, potete cercarlo e abbonarvi così vi arrivano le notifiche quando iniziamo una stanza. Vi dicevo, durante il nostro appuntamento Clubhouse abbiamo parlato di cuffie, abbiamo parlato di sistemi lossless. Sapete che Spotify inizia a proporre la sua HQ Edition e tanti ambienti iniziano a vedere come un possibile edge competitivo un'offerta ad alta definizione o completamente lossless della musica. E la mia vena polemica era: il 99% delle persone che utilizzano Spotify non sono in grado, o per orecchie loro o per il sistema audio attraverso cui ascoltano o più facilmente per entrambi, di distinguere assolutamente una trasmissione di quelle normali della musica, come la reputiamo oggi, dei programmi di base, una AC256 ad esempio, da una trasmissione completamente lossy. E citavo che ci sono dei sistemi per provare, per valutare statisticamente le proprie capacità di distinguere le due cose. Ecco, oggi ve ne linko uno fatto molto molto bene. Si chiama ABX, l'indirizzo è abxdigitalfeed.net. ABX vuol dire AB comparison, cioè comparazione AB. È un sistema che vi trasmette nelle cuffie, senza dirvi qual è, la stessa versione di un pezzo, sia in formato lossy sia in formato lossless, e poi uno a caso che può essere uno dei due, e vi dice quale dei due dovete scegliere voi, quale dei due è il brano in questione, quello col punto di domanda, se è la versione lossy o la versione lossless, che potete continuare ad ascoltare finché volete, finché date la vostra scelta. Questo viene ripetuto per n volte per ogni pezzo e viene ripetuto per un certo numero di pezzi. Ci sono test, si può fare il test breve in 10 minuti, quello più valido statisticamente di 20 minuti, o un test di 30 minuti con una validità statistica spaziale totale, eccetera, e vi permette di capire statisticamente quanto siete in grado di. E io vi posso assicurare che con delle cuffie da studio e con un orecchio discretamente allenato, ogni volta che provo una delle robe del genere faccio una figura decisamente barbina. Non casco nella nullità assoluta, cioè nel 50%, nel randomico totale, ma mi sollevo veramente di poco. Provatelo anche voi, ve lo consiglio, prima di pensare di spendere dei soldi per un abbonamento di costo superiore e di qualità lossless. Poi se volete farlo lo stesso perché avete il piacere di pensare che vi trasmettono la musica alla migliore qualità possibile, liberissimi, ed è giustissimo, però questo vi permette di capire se effettivamente una cosa del genere, la spesa, ne vale veramente la pena per le vostre orecchie e soprattutto, che a volte è più limitante, per le cuffie e gli impianti che utilizzate per ascoltare. Insieme a tutti gli altri gingilli del giorno su digitalia.fm/566 trovate tutto, trovate anche i link a tutte le notizie di cui abbiamo parlato quest'oggi. Non ci rimangono che i saluti finali, ve lo ricordiamo ancora una volta di lasciarci stelline a destra e a manca che servono un sacco. Se volete, giovedì 6:30 di sera su Clubhouse, ci siamo, chiacchieriamo con voi se volete, vediamo. Per ora l'esperimento ha funzionato, le prime puntate, l'ultimissima ha funzionicchiato, vediamo se continuiamo su quella strada, dipende solo dalla vostra partecipazione. E poi ovviamente da lunedì prossimo in diretta, se volete ricordatevi voi che ci ascoltate in podcasting, se vi fa piacere ogni tanto sentirci o anche guardarci in diretta, noi trasmettiamo proprio mentre registriamo la cosa vera sulla nostra canale web radio che trovate sul sito, su Twitch e sul nostro canale YouTube, youtube.com/digitaliafm, dove poi restano anche i video di tutte le puntate e i segmenti più interessanti che sono utilissimi da condividere con i vostri amici se volete condividergli unicamente uno degli argomenti di cui abbiamo parlato. Direi che per quest'oggi è tutto. Dalle Mi Studio Ligure 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano, un ciao da Michele Di Maio.
E un saluto anche da Roma, da Giulio Cupini.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.